chiacchiere, ricette dal carcere per la cura di sé,
scritto dalle detenute di Bibbia.
E per finire, aperitivo e concerto di musica balcanica degli SSS.
Durante tutto il pomeriggio, laboratorio e attività per bambini e bambine.
Sabato 29 marzo, Casale Alba 2, Parco di Aguzzano.
Entrate via Permocorni o via Paternò di Sessa, metro B, Rebibbia.
www.casalealba2.org.
Dove volevano una galera?
Ci riprendiamo.
La libertà.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio. E quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
Sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Oggi sono le 15:05 minuti primi ed oggi è il 26 di, è mercoledì appunto 26 di marzo. Allora, la trasmissione di oggi è un po' particolare perché abbiamo qui in studio degli ospiti. Degli ospiti sono una compagna e un compagno del Casale Alba 2. Adesso ci racconteranno loro che cos'è il Casale Alba 2. Il Casale Alba 2 che è un casale appunto in un parco molto bello vicino Roma, nella zona di Rebibbia, zona di Rebibbia che sta appunto vicino al carcere di Rebibbia, e da lì nasce tutto un progetto di queste compagne e compagni che appunto mettono il carcere sotto osservazione da a una serie di punti di vista. Allora, iniziamo, intanto saluto Marina e Francesco. Ciao,
ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
Allora, dunque partiamo prima a descrivere, per chi non lo conoscesse, il Casale Alba 2. Quando è stato occupato, perché è stato occupato, qual è l'obiettivo che ci avevano quelli che volevano cementificare quella zona, e qual è invece l'obiettivo vostro?
Va bene, sì, anche perché insomma quello di cui parleremo dopo è strettamente collegato all'occupazione e anche ai motivi che ci hanno spinto a riprenderci quello spazio. Allora, il percorso che ha portato all'occupazione del casale nasce in realtà un po' di mesi prima dell'occupazione, e da un'assemblea di quartiere di molto eterogenea, composta da veramente gente di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali, compagni, compagne e non, e dopo aver tentato di seguire una diciamo vie istituzionali per evitare che il progetto che aveva messo in campo il Ministero della Giustizia di trasformare uno dei casali del Parco d'Aguzzano, il Casale Alba 2 appunto, in un ICAM, un istituto di custodia attenuata per madri detenute, insomma, è nata questa assemblea con l'intenzione di fermare questo progetto. I motivi erano, diciamo, principalmente due. Il primo è appunto che l'essersi accorti, aver aperto gli occhi sul fatto che un carcere non è un luogo adatto a far crescere un bambino, sicuramente. Tra le tante aberrazioni che può riservare, sicuramente quella di far crescere un bambino è la cosa peggiore, e in più il fatto che la nascita di un vero carcere, perché a tutti gli effetti si trattava di una Rebibbia in miniatura, niente di meno, fosse il pretesto per dare il via alla distruzione di un'area verde in uno dei municipi più costruiti di tutta Roma. E quindi niente, siamo andati avanti con questa convinzione e siamo arrivati a occuparlo il 6 dicembre del 2012, e con l'intenzione di farlo diventare uno spazio per il quartiere, attraversabile da tutti e tutte, e pieno di attività e un luogo di discussione e socialità. Una cosa che diciamo spesso nei volantini, negli striscioni che attacchiamo in giro per il quartiere, è: dove volevano una galera ci riprendiamo la libertà, e diciamo che questo è quello che ci spinge a fare attività là dentro. E quindi insomma, in concomitanza quasi con la nascita del casale, un gruppo di persone della stessa assemblea e anche qualche esterno ha deciso di approfondire un po' il discorso sul carcere, su cosa fosse, e anche perché appunto sorge nel quartiere che prende il nome dal carcere stesso. E quindi in un percorso che è durato più di un anno si è arrivati a dopo una serie di incontri, di discussioni tra di noi o anche con persone che ci potessero dare qualche delucidazione su vari argomenti che volevamo affrontare sul tema carcere, siamo arrivati all'idea di mettere per iscritto questa esperienza che è durata un anno, con l'idea appunto che nel, cioè, nel quartiere di Re Bibbia si dovesse tornare a parlare di carcere, si dovesse vedere con occhio critico quell'edificio che sembra invisibile, appunto.
Volevo aggiungere una cosa, perché giustamente Francesco prima ha detto che l'ICAM pensato nel casale di Alba 2 era del tutto somigliante a un carcere. Questo lo voglio dire con chiarezza, perché ovviamente la questione che ci si può porre è: ok, però adesso i bambini rimangono nella sezione nido del carcere di Re Bibbia. Il casale Alba 2 era pensato, come diceva giustamente Francesco, esattamente come un carcere, perché si pensava a mura perimetrali alte, si pensava a sbarre, si pensava a luci accese notte e giorno, era prevista una sala d'armi, c'erano delle sbarre, e il posto assolutamente era inadatto per ospitare la quantità di bambini che diciamo nel 2012, al momento dell'occupazione, erano mi sembra 18 o 22 nella sezione nido, e il casale Alba 2 non ha uno spazio tale da poter garantire una vivibilità a questi bambini. Inoltre ricordiamoci che con l'ultima legge per le mamme si prevede la chiusura di questi bambini all'interno dell'ICAM fino ai 6 anni, quindi la situazione era ingestibile.
Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, perché ne abbiamo parlato spesso per radio, del problema dell'ICAM, di cui tra l'altro ce n'è uno solo che funziona, quello di Milano, e quello che non si sa se funziona o meno a Venezia. Però il problema è vero, è un carcere vero e proprio, è un po' come il carcere di custodia attenuata che sta in fondo a via Bartolongo, l'ultimo edificio, che quello è per tossicodipendenti di Veneti, ma è sempre a custodia attenuata, la terza casa. Cioè è un carcere un po' meno pesante, ma con le guardie, con le armi, con tutto il resto. Il problema è che la legge che citavi tu, Marina, prevede anche che, a parte che è assurdo che sono 12 anni che si parla di questa vicenda, dei bambini che nascono e vivono in carcere, e non si riesce a fare uno straccio di legge che li faccia uscire. L'hanno fatta, c'è la legge Finocchiaro, che però avendo messo dei problemi su due punti: uno, l'individuazione del domicilio, e allora ad esempio le ragazze rom, il campo nomadi non viene considerato, oppure le occupazioni eccetera, quindi quelle persone salgono, oppure poi c'è la recidiva, quando è venuta fuori quella maledetta legge Cirielli che tiene in carcere tantissima gente e impedisce anche alle donne
di accedere,
alle mamme di accedere. Quindi basterebbe eliminare questi due elementi per poter far uscire questi bambini. Pare che sia un problema di Stato, pare che crolli l'imperialismo mondiale per questi 12 ragazzini che crollano. Però è la miseria, questo per far capire alla gente che insomma crede ancora a questa società, la miseria di questa società, di questo regime, che non è che diciamo di liberare dei pericolosi terroristi, ma dei bambini che hanno da 0 a 6 anni, pensiamo di che cosa, e non sono in grado di fare. In realtà, dicevo, la legge propone pure che invece questi bambini con le madri vengano messi in una casa famiglia, che non è ancora la libertà, però comunque è molto meno carcere dell'ICAM. L'ICAM è un carcere, la casa famiglia è una casa dove c'è persone perlomeno civili, non
esatto,
ci sono le guardie.
Ci sono militari.
Esatto. E va bene. Allora, ecco, dal discorso poi casomai ci torniamo sulle iniziative che fa il casale, perché avete già fatto iniziative sul carcere con i bambini e poi...
Sì, diverse, anche con i bambini seguiti dall'associazione Roma Insieme, che segue i bambini che stanno nella sezione nido, e il sabato, la domenica, durante i giorni della settimana li portano nelle scuole, diciamo, prossime, negli asili prossimi al carcere, e il sabato e la domenica... Il sabato mi sembra più in particolare, sì, li garantisce, diciamo, una gita esterna. In una di queste gite furono portati al casale Alba 2, quindi avemmo questo piacere.
Infatti. E allora, ecco, da questo, dalle premesse che ha fatto Francesco, cioè raccontando un po' come nasce il casale e l'interesse, uno degli interessi centrali intorno appunto al carcere, perché c'era proprio prospiciente, sta dalla collinetta, si vede proprio il carcere lì sotto. È nata anche una serie, tra le tante iniziative, questa qui di cui parliamo oggi, no? Quella di aver prodotto un opuscolo, quindi cercando di vedere il carcere da vari punti di vista. Ora, noi che parliamo da carcere da tanto tempo, e chi ci segue oppure chi si occupa anche di questo aspetto, di questo problema grave di cui l'umanità non riesce a liberarsi, ossia la privazione di libertà, il carcere, la reclusione, il carcere in effetti si può affrontare da mille punti di vista, è un po' un prisma, è un po' uno specchio prismatico di questa società. C'ha tanti aspetti, dalla sofferenza, le morti, i suicidi, l'assenza di diciamo di cure, di igiene, però c'ha anche gli aspetti della sofferenza interna, il disadattamento, la deresponsabilizzazione, l'escludere dal contesto sociale, cioè può essere affrontato da mille, e così hanno fatto diversi studiosi. Ci stanno dagli studi che vedono, per esempio, la struttura legata al rapporto capitale-lavoro del carcere, che è servita in passato a disciplinare la forza lavoro, i vagabondi, eccetera. Poi c'è, diciamo, la visione di Foucault, che vede come sistema disciplinante per tutta la società. Cioè, da tanti punti di vista deve essere affrontato. Voi, con questo opuscolo, da quale punto di vista l'affrontate? A te, Marina.
Allora, noi intanto il titolo, che è Oltre le mura del silenzio, breve viaggio alla scoperta delle forme di detenzione. Quindi non parliamo solamente del carcere, parliamo anche di quelle che sono, appunto, le varie forme di detenzione, per cui inseriamo anche, non si può non parlare di quelli che sono i CIE, i centri di identificazione ed espulsione, dove tra l'altro disgraziatamente ci capitano anche moltissime persone detenute non italiane, che dopo aver fatto diversi anni di galera per, insomma, a causa di un'accusa per un reato, si ritrovano improvvisamente a non avere più un'identità. Cioè, se per anni sono state chiamate e hanno pagato, tra virgolette, il reato e c'è un nome e un cognome, improvvisamente, nel momento in cui c'è il fine pena e quindi dovrebbero uscire, il carcere ha ormai l'obbligo di avvisare la polizia straniera, la polizia, e i quali vengono a prelevare questa persona e, dopo averle fatte passare nell'ufficio stranieri, le portano nel CIE per, appunto, identificarle. Allora, sappiamo che addirittura da persone che hanno contatti con il CIE, che addirittura ci sono alcuni detenuti lì, perché così si devono chiamare, sono a tutti gli effetti detenuti, anzi a volte certe garanzie che il carcere comunque mantiene lì saltano completamente, per cui c'è addirittura chi chiama e dice: a me riportatemi in carcere. Questa è diciamo ciò che accade in quelli che altro non sono che i moderni e democratici lager, permettetemi di dirlo. Quindi noi affrontiamo, diciamo, intanto ci siamo resi conto, appunto, che questo enorme, come lo viene chiamato nel linguaggio burocratese, stabilimento che è il carcere, per quanto enorme, essere credo il primo in Europa, correggimi se sbaglio, è assolutamente invisibile. Cioè, la gente ci gravita intorno e, a parte i parenti dei detenuti che sanno perfettamente cosa succede là, tu per tutto il resto nel quartiere addirittura, insomma, ci sono persone che fanno anche picnic lungo le, queste le ho viste io che abito là vicino, lungo le mura perimetrali, per cui volevamo dare una visibilità agli invisibili. Come abbiamo affrontato questo? Abbiamo cercato di usare un linguaggio e dei punti di riflessione non orientati, cioè cercando di non far passare proprio chiaro e forte quello che noi, almeno quelli che hanno lavorato a questo opuscolo, già danno per acquisito, ma cercare di far nascere dei punti di riflessione attraverso la lettura delle pagine di questo opuscolo, che appunto affronta sia la detenzione per i detenuti e le detenute cosiddette comuni, quindi non per reati di particolare gravità sociale, affronta la detenzione di tutti i vari circuiti, A1, A2, A3, quelli di alta sorveglianza, affronta quello che è l'ergastolo, perché, insomma, una delle dei luoghi comuni è che il carcere, in realtà, che non c'è certezza della pena, invece c'è un ergastolo, e l'ergastolo significa che, se alla fine, insomma, si leggerà nell'opuscolo, però non dà, essere un ergastolano non dà alcuna garanzia di uscita, sia per l'ergastolo cosiddetto comune, sia in particolare per quello ostativo. Quello proprio ti blocca completamente, almeno che tu non abbia un atteggiamento di delazione e quindi di svendita. Praticamente, se entra qualcun altro, tu puoi uscire. Questo è in soldone lo scambio. se fai entrare tu puoi uscire.
O come il 41 bis è basato sullo scambio, tu porta, mandami dentro qualcuno
e io levo il 41 se me ne mandi bis. Due o tre E poi affronta la questione appunto dell'ICAM e l'ICAM, quindi ergastolo, CIE e la drammatica L'APG. Questione degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per non fare proprio come dire una, non farlo, non renderlo un trattato, abbiamo pensato di aggiungere anche delle interviste. Abbiamo intervistato sia ex detenuti, abbiamo intervistato familiari dei detenuti, abbiamo intervistato una Vicky che gestisce la casa famiglia Fiore del Deserto, e attraverso, in particolare qua mi ricollego all'ICAM, questa intervista abbiamo capito, e questo speriamo che i lettori di questo opuscolo concordino e comprendano, il perché si tende a fare un ICAM, perché in realtà non ci sono, il comune non stanzia fondi per le mamme detenute, cioè c'è stato un taglio da questo punto di vista, almeno che non ci sia una sorta di certezza del recupero, diciamo, delle mamme, recupero diciamo, questo recupero non si capisce a che cosa dovrebbe essere conseguente, visto che, voglio dire, la società attuale, la crisi che c'è, si capisce da sé che per uno che è ex detenuto riuscire a uscire, trovare un lavoro, qualunque cosa, diciamo, è impossibile, per cui c'è questa presunta. Comunque il comune non stanzia fondi, sì, per i cosiddetti giovani a rischio o i ragazzi che escono dal carcere minorile, ma per le mamme per le mamme detenute con bambini non ci sono fondi. Questo è il motivo, in realtà, per cui si è progettato l'ICAM, che rientra comunque anche in quelli che sono i programmi, e anche di questo parleremo durante il nostro dibattito, quelle che sono le prospettive future del carcere e dei detenuti, e diciamo che le prospettive in realtà si riducono alla costruzione di nuovi carceri affidate anche a ditte private, quindi ci sono fior fior di milioni di euro appaltati, e tra questi c'è anche l'ICAM. Per cui l'opuscolo, diciamo, è mirato a essere letto da tutti e pone appunto degli spunti di riflessione e non dà risposte, perché in questo anno in cui noi ci siamo incontrati in realtà di risposte non ne abbiamo, se non che ciò che è certo è che l'istituzione carceraria è deleteria o non serve a nulla. Questa è, diciamo, quanto noi siamo arrivati e quanto diciamo in qualche modo vorremmo che questa conclusione fosse raggiunta dai lettori.
Allora, e questo più o meno il quadro, poi casomai potremmo leggere qualche passaggio. La presentazione di questo opuscolo avverrà sabato pomeriggio.
Sabato pomeriggio 29. Avviene la presentazione, inizia con...
Allora, inizia da pranzo, dalle ore 13, con un pranzo popolare al solito, e continua alle ore 16, in cui, insieme alla presentazione dell'opuscolo, appunto, ci saranno in concomitanza delle attività per bambini, e quindi, insomma, chi ha figli o figlie a carico ed è interessato a comunque all'iniziativa può venire.
I bambini si divertiranno
come sempre al Casale. E il dibattito, come ha detto appunto Marina, sarà incentrato oltre che alla presentazione appunto dell'opuscolo, di cosa tratta, un po' sul fare un quadro della situazione attuale e cercare anche di dare uno sguardo oltre e immaginarsi cosa ci si prospetta per il futuro. E appunto
tempi
molto duri, come appena detto, appunto si costruiscono nuove carceri, e quindi, cioè, nel senso, siamo ben lontani da quello che vorremmo. E ci sarà anche la presentazione della di Scarceranda, e durante tutto questo dibattito ci saranno delle sorprese poetiche, diciamo, a opera di un progetto a cura del Casal Alba 2, che è il progetto Poetazzi, poeti di Casal de Pazzi. E
versi diversi,
ok. E appunto ci saranno varie letture durante il dibattito. E inoltre una delle chi vuole può anche, ok, niente. E il 29 coincide anche con la riapertura della biblioteca di Libriamoci, il progetto di biblioteca del Casale, e con cui vogliamo iniziamo a dare il via a un progetto editoriale, tant'è che l'opuscolo è diciamo a cura dell'edizione Libriamoci, sperando in futuro di uscire con altri diciamo prodotti, passatemi il termine, altre opere scritte. E sempre in seguito a questa, alla presentazione dell'opuscolo, ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Ricci, limoni e caffettiere.
Sì, e a cura sì. Di alcune detenute.
Adesso
vai,
questo
pausa.
Lo presentiamo adesso, okay. Aspettiamo uno stacco musicale. Okay. Allora, intanto poi daremo pure le indicazioni per arrivarci, no? Quindi comunque c'è il pranzo alle 13 e alle 16 inizia il dibattito.
Iniziano i dibattiti, le presentazioni, e alla fine ci sarà un aperitivo musicale con musica dal vivo degli Astes Test.
Ok, mo ci vediamo uno stacco musicale e poi passiamo alla seconda parte. Allora, 15:30 riprendiamo questa chiacchierata con le compagne e compagni di Alba 2, che appunto hanno prodotto questo opuscolo che presenteranno sabato pomeriggio, sabato 29, sempre appunto al Casale Alba 2. Allora, ci eravamo fermati, oltre che dato tutti i dibattiti, le interviste sul carcere, maternità, l'istituto sull'ergastolo, l'OPG e il CIE, c'è anche questa iniziativa dei poetazzi, cioè i poeti di Casal dei Pazzi. Com'è,
sì, che cosa è un'iniziativa che è partita è partita ancora prima che lo spazio biblioteca si aprisse, perché appunto, come diceva Francesco, sabato 29 marzo c'è anche l'inaugurazione di questo spazio biblioteca, e ci sono questo gruppo di persone, di abitanti del quartiere e anche frequentatori del Casale, che si incontrano tutti i venerdì per questi appunto poetazzi, i poeti a Casal dei Pazzi, versi diversi. Hanno il loro progetto, si basa sulla sul appunto raccogliere poesie di anonimi, diciamo, che saranno inviate a un indirizzo che adesso vi do, e di farne una rassegna. E probabilmente, per esempio, come diceva Francesco, questo potrebbe essere la seconda, una raccolta edita da Libriamoci. In particolare ci teniamo affinché le detenute e i detenuti di Re Bibbia, che a tutti gli effetti vivono loro malgrado in quel quartiere, possano partecipare a questa rassegna e possano scriverci esprimendo la loro creatività poetica. E do l'indirizzo dove possono, certo, appunto inviare le loro poesie, che appunto saranno poi raccolte in un libricino che sarà, insomma, penso in estate ci sarà un'iniziativa dove verranno lette, e dopo penso, insomma, nel prossimo anno verranno raccolte in questo opuscolo. Quindi da inviare a signor Carlo Moccaldi, via G come Genova, Zanardini, numero 110, 00156, Roma. Quindi poetazzi, poeti Casal dei Pazzi. Ripeto, Carlo Moccaldi, via G, punto, Zanardini, numero 110, 00156, Roma.
Allora, quindi verranno lette anche queste poesie.
Sì, diciamo che il dibattito sarà inframmezzato da queste lettura, sorprese poetiche, e insomma pensiamo che siano soprattutto versi di persone detenute.
A quanto risulta a me, un po' per la frequentazione della galera, cioè, i carcerati scrivono molte poesie, infatti anche qui in radio ne arrivano molte di poesie. È un modo, perché scrivono tanti, facciamo una piccola brevissima di, certo, pochi secondi, perché scrivono molte le poesie, molto più che la prosa, perché la prosa presuppone una costruzione, una cultura letteraria, cioè devi sapere impostare la frase, conoscere la sintassi, e in realtà la poesia è come sparare delle parole, dei concetti semplici, buttarli lì in un affresco naif che si fa sul muro ed esprimere quello che uno c'ha dentro, quindi è più semplice, più immediata, più diretta. E i carcerati scrivono molte poesie, quindi anche con forme letterarie frantumate, però hanno questo, quindi probabilmente ne scriveranno in molti.
Ci deve essere un modo per esprimere ciò che si ha dentro.
È come l'urlo, no? Il carcerato urla quando è arrabbiato, strilla, insulta la guardia, a volte insulta pure i compagni di detenzione, se la rabbia a volte non ha limiti, e la rabbia non ti permette di fare un discorso sensato, costruito, ben fatto, perché ci vuole appunto la tranquillità per scrivere quello. E invece è più facile urlare parole sparate così, come fossero appunto venisse direttamente dal cuore. L'altra iniziativa, che
l'altra presentazione è la presentazione quella di Ricci, Limoni e Caffettiere, piccoli stratagemmi di una vita ristretta, scritto da alcune donne detenute del carcere di Re Bibbia, curato dall'associazione Ora d'Aria, che è un'associazione che lavora in particolare appunto nel carcere di Re
Bibbia, di volontariato.
Di volontariato. si incontravano con le detenute nella biblioteca, e questi piccoli stratagemmi sono appunto gli stratagemmi che le donne in carcere utilizzano per affermare in qualche modo la propria personalità. Dunque, quando si entra in carcere ci si viene spogliati completamente non solo di quelli che sono gli oggetti che uno porta con sé, ma anche di quella che è un'identità, una sorta di uniformazione, insomma, legata poi non solo a quelle che sono diciamo interventi di sicurezza da parte dell'amministrazione penitenziaria e della polizia, ma proprio almeno a mio avviso a quella che è l'annientamento della personalità del carcerato, per cui in particolare le donne in questa situazione si destreggiano nel trovare delle forme di espressività, e per cui, che ne so, la cella diventa personalizzata attraverso quelle che sono mensole costruite con pacchetti di sigaretta colorati, le donne,
i pacchi della pasta rigidi, che sì, sono dei contenitori
esattamente, oppure ci tengono molto a quella che è la cura personale, per cui si industriano nel farsi creme di bellezza con prodotti assolutamente naturali, miele, zucchero, albume di uova, si industriano nel cucinare piatti prelibatissimi, veramente che tutte le volte uno, cioè, si toglie il cappello per come riescono, perché si inventano di tutto in più, e inoltre si industriano anche per riuscire a curarsi, perché diciamo l'aspetto medico del carcere lascia moltissimo a desiderare, gli interventi sono spesso tardivi e molto superficiali, e per cui le donne anche per questo hanno imparato, attraverso sempre dei prodotti naturali e tradizioni che si tramandano a seconda delle varie culture da dove provengono, a porre rimedio per alcune cose, ovviamente non le cose grave, con quelli che possono essere dei prodotti naturali. Io, se abbiamo tempo, se vuoi, leggerei solo una piccola parte di questo libro, ed è Prendersi cura di sé. La prima preoccupazione che si ha in carcere è quella di capire il mondo che ti circonda, i tuoi compagni occasionali, ma soprattutto cosa accadrà quando uscirai. Pensi subito alla tua famiglia, a tuo marito, ai bambini, agli amici e a tutti quelli che direttamente o indirettamente hai ferito. Lo spirito incontra negatività quando vive in carcere. La paura, la solitudine, la reclusione, l'incertezza, la noia, il dolore, il senso di colpa sono sentimenti che ti accompagnano ogni singolo momento della giornata. Il senso di colpa porta a disinteressarsi di come puoi apparire agli altri, del tuo aspetto fisico, come se inconsciamente volessi punirti di una situazione creatasi tuo malgrado. Come si guarisce? Come si trova pace interiore, serenità e tranquillità? Sappiamo che quando si fanno cose costruttive e positive aumenta l'autostima e il valore di sé, che aiuta a essere più tranquilla. Dopo un determinato periodo di tempo iniziale trascorso in carcere, la lunghezza dipende da ognuno di noi, sarebbe bene cominciare a pensare a due aspetti della propria persona, la bellezza interna e la bellezza esterna. La bellezza interna è trovare dentro di sé un equilibrio, una forza che permetta di reagire, di avere fiducia in se stessi, negli altri, e di costruire quel mondo interiore che aiuta a interagire con il mondo esterno, e cioè con il carcere, con le sue regole, la sua rigidità e tutte le persone con le quali si deve convivere. Il bisogno dello spirito e della mente può essere soddisfatto e alimentato attraverso la lettura, la scrittura, la pittura, la meditazione, ascoltare della musica e persino la danza. Non sempre tutto questo è possibile, perché vivendo in una struttura come questa non abbiamo l'opportunità di accedere a queste attività con molta frequenza. I due aspetti, la bellezza esterna e la bellezza interna, sono le fondamenta della tua identità.
Bello, ottimo. Allora, questo libro, puoi dire anche l'editore? Chi è?
L'editore Edizioni dell'Asino.
Ok. Allora, a proposito, prima parlavamo di poesie e in realtà voi avete messo nella quarta di copertina di questo opuscolo una bella poesia di Santeno da Nicola, che se permette la voglio leggere io e quattro righe, anche perché con Sante abbiamo un legame praticamente fraterno, e quindi questo è un saluto che gli facciamo. Era nel carcere di Favignana, ha scritto questo. Favignana è una bellissima isola, che però c'era uno dei peggiori, più brutti carceri, perché era nelle fondamenta di un castello, quindi una cosa che non riuscivano mai a vedere uno spicchio di cielo. Così dice: laddove era più umido fecero un fosso enorme e nella roccia scavarono nicchie e le sbarrarono. Alzarono poi garitte e torrioni e ci misero dei soldati. A guardia ci fecero indossare la casacca e ci chiamarono delinquenti. Infine vollero sbarrare anche il cielo. Non ci riuscirono del tutto. Altissimi, guardiamo i gabbiani che volano. Sant'Antonio Nicola, 1973, Favignana. Ecco, Santi ha scritto tantissime poesie sul carcere, molto belle tra l'altro. Allora, dicevamo, e quindi ricapitoliamo, poi passiamo alle faccende più di oggi, perché questo dibattito ci avrà pure un punto in cui si dice contro il carcere che fare, perché tanto noi discutiamo, però il carcere sta lì, rinchiude corpi, menti, spiriti, futuri, speranze, e quindi in qualche modo bisogna
mette terrore a chi è fuori.
Certo. Dovremmo, quindi c'è anche appunto la parte in cui discutere, tra l'altro perché è prossimo, il 5 di aprile inizierà questa mobilitazione indetta dal coordinamento dei detenuti, una mobilitazione appunto su tutto l'aspetto delle condizioni, dall'ergastolo, l'ergastolo ostativo, il 41 bis, i malati in carcere, le condizioni, i regimi di sorveglianza, di alta sorveglianza, ma anche il sovraffollamento.
Sì, non ci dimentichiamo che quando è a maggio,
il 28 maggio hanno, e tra l'altro ieri leggevo, oggi proprio stamattina leggevo delle agenzie, il signor Orlando, ministro della giustizia, così si dice, è andato a Bruxelles per tamponare la falla, perché il 28 dovrebbero scattare 3.000 le domande fatte per risarcimento, e la Corte europea su questo vuole, pare che sia abbastanza dura, perlomeno fino a ieri molto dura, nel senso che obbligherà lo Stato italiano a pagare anche, quindi sarà, a parte una spesa spaventosa con la quale potrebbero veramente risolvere un sacco dei problemi dei carcerati, e poi metterà una multa spaventosa all'Italia. Se il 28 è arrivato, il 28 maggio dovrebbe rientrare all'interno della cosiddetta, diciamo, quantità fisiologica, cioè scendere sotto i 40.000, che praticamente può fare un indulto, un'amnistia, oppure non ci usciamo con queste misure. Orlando, diceva l'agenzia, ha assicurato la Corte europea che farà di tutto, metteranno a regime questo fatto dell'aumento della libertà condizionale, cioè della buono, che è l'unico elemento che ha fatto la Severino per fare
la liberazione anticipata,
sì, che ha portato a 5 mesi poi, l'anno invece che
poi prima
mesi.
Erano per tutti, e poi è diventato a titolo di reato, per cui certo, molti se ne sono esclusi.
Tra l'altro non solo questo fatto ha sovraccaricato gli uffici di sorveglianza di un sacco di domande, per cui si sposta in avanti la discussione, perché tu fai l'istanza, però quando te la discutono che puoi uscire, prima no, e ovviamente c'è una lista infinita. E vabbè, comunque sia, e non si capisce perché, dice, l'ha rassicurato, però l'agenzia non diceva come. Orlando, il ministro, ha rassicurato la Corte europea che farà qualcosa. Vabbè, vedremo che farà, secondo me non faranno niente, e preferiscono pagare una multa salata che fare questa cosa qui. Vabbè. C'è questa mobilitazione dei detenuti, dicevamo, no? Che inizierà il prende indetta dal 5 aprile al 20 aprile, questi 15 giorni di mobilitazione. Noi abbiamo avuto già qualche elemento, qualche lettera che ci è pervenuta da Re Bibbia, che si stanno preparando per faranno battiture, faranno sciopero del carrello, forme di lotta molto molto, molto basse, perché è in crescita questo tentativo, non è in tutte le carceri, infatti non sappiamo se Regina Coeli c'è un minimo di presenza di questa volontà di lotta, e vabbè, la seguiremo e cercheremo anche noi di fare il possibile su questa cosa. Poi leggeremo anche l'appello che è appunto di questo coordinamento, sono qui poche righe per questa iniziativa. Volevo dire però che appunto il problema del carcere, come dicevi tu all'inizio, la sua permanenza è dovuta al fatto che è sostanzialmente invisibile, cioè la gente non sa che c'è un carcere, lo sa, però non sa che cosa avviene dentro un carcere, sa che chi fa un reato va a finire in carcere, perché però poi se non ci sbatte il muso, nel senso che se un parente, un amico, un fratello ci va a sbattere, in realtà ignora che succede dall'altra parte delle mura. Quindi la uno dei maggiori diciamo lavori per destrutturare e ridurre il carcere, cioè indebolirlo, è proprio quello di parlarne ovunque, fuori del carcere, nelle piazze, negli uffici, nelle scuole, parlare di carcere. Quindi più se ne parla, e quindi questa iniziativa penso che sia utile, così come scarceranno, così come tante cose, perché fuori si parli di carcere e si incuriosisce la gente ad andarsi a occupare che cos'è quella faccenda, perché se la gente, tutte le persone, io credo, sapessero che cosa avviene là dentro, sarebbero tutti contrari all'esistenza del carcere. Tant'è vero che basta vedere quando uno grande, che ne so, è successo a quei pochissimi, purtroppo pochi, delle persone di potere, manager, ci capitano per caso qualche giorno, si pentono subito e dicono: oddio, che bruttura, bisogna chiudere i carceri. La Severino è stata sintomatica, lei aveva delle amicizie, una sua amica c'è finita per qualche giorno, giustamente lei si è preoccupata perché ha detto che lì dentro si muore, ma perché pure gli altri 60.000 ci stanno male. Io non dico che non deve aiutare l'amica sua, perché è giusto aiutare l'amica sua, è un fatto umano, non condannabile, però aiuta pure gli altri 66.000, e allora saremmo d'accordo. Quindi il problema è il carcere è veramente disumano, è veramente inutile, ed è veramente anche proprio inutile anche all'assetto, perché finora, diciamo prima, non ha rieducato nessuno, non ha reinserito nessuno. In una situazione come questa, in cui in questo paese ci sta il 40% di disoccupazione, è impensabile che una persona col marchio d'ex detenuto trovi lavoro. Non lo trova chi è pulito, perfetto, che c'è la radiografia.
Sì, tra l'altro adesso qualunque tipo di lavoro ti richiede certificato, esatto, penale.
Non c'è possibilità. È una cosa antica, vecchia, c'ha 300 anni, è obsoleta e sarebbe da spazzare via, però purtroppo nessuno ha il coraggio di farlo, e quindi spetta a noi questa cosa. Bene, a questo punto ci pigliamo un altro stacco musicale, poi parliamo anche del fatto che il carcere esiste purtroppo, e in questo caso due compagni hanno avuto il processo oggi, ma stamattina,
sì, oggi
ci racconti com'è andata.
Sì. Sì, volevo aggiungere questo, Salvatore, rispetto a quello che tu dicevi sul parlare del carcere. Noi vorremmo anche che fossero i detenuti a parlarne, e chiaramente oltre, insomma, poi daremo le indicazioni per poter scrivere al Casale Alba 2 e insomma appunto raccontarci, in questo momento lo possono fare attraverso i parenti, per cui noi abbiamo fatto una serie di volantinaggi dell'iniziativa ai colloqui, fuori dai colloqui di Re Bibbia, proprio per cercare di intercettare i parenti. E quello che dici tu, cioè ovviamente non si tratta semplicemente di dare un volantino, che ne so, del Lidl, si tratta di entrare in comunicazione con i parenti, per cui i racconti che ci arrivano, per dirti, noi eravamo fuori oggi alla Re Bibbia, al nuovo complesso di Re Bibbia, e ho incontrato due genitori c'era il padre che diceva: io, per carità, se uno sbaglia deve pagare, però mio figlio era al carcere di Secondigliano ed è stato malmenato da 15 agenti a tal punto che gli è uscita un'ernia, a tal punto che quindi hanno pensato di trasferirlo a Rebibbia perché sia curato. Quindi voglio dire che il nostro ministro della giustizia se ne vada a rassicurare l'Europa del fatto che in Italia non c'è tortura. Ecco, parlando con i parenti dei detenuti, insomma, diciamo la realtà è ben altro, dovrebbero mandare loro in Europa. E tra l'altro abbiamo scoperto, perché noi siamo andati più volte di sabato nel tentativo, appunto, in questo tentativo di incontrarli, e così assolutamente in modo arbitrario, perché le notizie che ci arrivavano da dentro è che il sabato si tenevano i colloqui, anche perché il sabato è la giornata, diciamo, per chi ha figli e vanno a scuola, per chi lavora, insomma, è la giornata, diciamo, più adatta, che comporta meno sacrifici per i parenti per andare a fare colloqui con i detenuti. Loro stanno sopprimendo il sabato. In teoria dovrebbe essere tutti i sabati, in pratica è un sabato sì, un sabato no, ancor più in pratica noi ci siamo ritrovati per ben due sabati che i colloqui non c'erano, e la scusa, la giustificazione era che la domenica ci sarebbe, una domenica in questo mese ci sarebbe stata l'area verde dentro appunto il nuovo complesso di Rebibbia, che consiste semplicemente in un'ora di colloquio all'aperto, cioè niente di così straordinario, per cui siccome c'era la domenica quest'ora, loro si sono sentiti di dover appunto sopprimere l'area verde, il colloquio del sabato. Quindi questa è, insomma, questa tra le tante,
perché devono risparmiare, risparmiano, hanno un problema che risparmiano sempre castigando i detenuti, quindi tolgono quel minimo di spazi che hanno. Dicevi c'è stato oggi un processo.
Oggi c'è stato.
Anche questo viene un fatto nuovo.
Parliamo sempre di detenuti, in questo caso parliamo di Gianluca e Adriano, due ragazzi dei Castelli Romani che sono stati arrestati con l'accusa dell'ormai usatissimo reato di 270 bis con finalità terroristiche, attentati, e sono in carcere, uno ad Alessandria e l'altro è a Ferrara, quindi in questi regimi di A2, che sono dei regimi nella A2 sono detenuti le persone con reati politici, a Ferrara ed Alessandria in particolare gli anarchici. Hanno avuto la prima udienza oggi qui a Roma, e già si vociferava che ci potesse essere questa possibilità, e oggi è stata confermata. L'udienza è stata rinviata al 26 maggio e sarà in videoconferenza, quindi esattamente quello che succede a tutti i detenuti al 41 bis. Questo, diciamo, il giudice che probabilmente farà l'atto formale, dovrebbe fare l'atto formale, insomma, l'ha già dichiarato in udienza che appunto si terrà in questa forma, è una norma che vige dal 98, ma nel 98 era soprattutto per i reati di criminalità organizzata, dal traffico di sostanze stupefacenti, riduzione in schiavitù, sequestri, eccetera. Adesso dal 2001 si è allargata anche per tutti quei reati che sono aggravati dalla finalità di terrorismo. Dunque, diciamo che la circolare del DAP ha deciso di applicarla da quando c'è stata quell'evasione il 3 febbraio, proprio durante una traduzione di un'udienza di un ergastolano. E tra l'altro è morto anche il fratello, e da quel momento è girata questa circolare DAP. Il giudice di oggi ha motivato questa sua decisione sempre quello che dicevi tu, i costi di un tipo di traduzione di questo per reati di questo titolo, e la possibilità di ottimizzare, diciamo, le risorse penitenziarie, e quindi quegli agenti possono essere usati per altro. Ora, riteniamo che sia un precedente gravissimo. Noi, non so, insomma, sempre per rimanere nelle forme democratiche, io personalmente mi auguro che gli avvocati da questo punto di vista si muovano, perché viene leso completamente il diritto di difesa. E tra l'altro nell'opuscolo che noi stiamo presentando c'è un'intervista all'avvocato Calia, che segue molti detenuti in regime di 41 bis, e lei proprio racconta quelle che sono le condizioni di difesa durante un'udienza in quelle situazioni, cioè in videoconferenza, perché il detenuto è portato in una stanza del carcere circondato da guardie penitenziarie, non vede altro che dallo schermo, non vede altro che la corte, se non riesce a intervenire in tempo lì dove, come può accadere quando sei in udienza, chiami un attimo l'avvocato, perché là deve essere sospesa l'udienza, spenti tutti i microfoni, ti metti a parlare con l'avvocato, con le guardie penitenziarie a fianco, per cui è aberrante. E appunto Gianluca e Adriano saranno sottoposti a questo trattamento, oltre ad essere già sottoposti a un trattamento speciale nei regimi di alta sicurezza.
Tra l'altro sono stati allontanati da proprio, uno dice sta Alessandria, ora è chiaro che la legge dice che devi stare entro 100 km dalla propria abitazione il detenuto, per poter favorire appunto i rapporti con i familiari, eccetera. Alessandria non sta esattamente a 100 km, quasi a 1000 starà, credo, perché sarà la sua.
Oltre al fatto che ad Alessandria, scusami Salvatore, c'è solo un giorno, è solo lunedì, esatto, che puoi fare il colloquio, per cui le famiglie, cioè, immaginiamo il disagio. E tra l'altro la mattina prestissimo, devi partire, cioè alle 8 e mezza, quindi devi partire.
Devi viaggiare alle 8, oppure devi partire il giorno prima, o dormi lì, quindi con spese che diventano spaventose. Infatti è pazzesco. Vogliono praticamente evitare, cioè vogliono ridurre questo che è un diritto sacrosanto, quello dei rapporti colloquiali con i familiari, no? Vabbè, questa è la tendenza che vediamo da varie parti, appunto questo caso di questi due compagni dei Castelli, ma tanti altri, i casi di quegli ultimi quattro arrestati del movimento Notav, che pure lì hanno dato l'aggravante di terrorismo completamente, e li hanno messi anche loro in, erano separati,
sì, hanno
messi
potuto vedere i parenti tardissimo, sì, ancora sì, non possono vedere i loro compagni di vita,
infatti. Chiara sta qui in regime di alta sorveglianza a Rebibbia, isolata d'arresto.
Il 30 c'è un presidio.
Il 30 c'è un presidio sotto alle 6, anche domenica 30 diamo questo appuntamento, è girato in rete, lo saprete. Comunque domenica 30 alle 16 e davanti al femminile, cioè in fondo al pratone di via Bartolo Longo. L'appuntamento è quello, per dare solidarietà a tutti i detenuti e le detenute, ma in particolare a Chiara, perché appunto è il regime di alta sorveglianza,
che sarà poi in concomitanza col presidio a Ferrara e Alessandria,
esatto, dove
sono detenuti gli altri
tre, insomma due a Ferrara e uno Alessandria, sì, mi pare, sì. Allora, ecco, siamo quasi in finale. Allora, se abbiamo detto più o meno tutto, ci vediamo
dove si trova Alba,
e adesso ci racconta bene come raggiungerla, perché insomma
allora per raggiungere il casale, allora, il mezzo più semplice è la metro, scendere alla fermata metro B di Rebibbia, e la traversa che porta all'ingresso del parco, dove poi ci saranno delle indicazioni segnaletiche per arrivare proprio al casale. Bisogna prendere la via di Casal de Pazzi, che parte proprio dalla stazione di Rebibbia, e è la traversa dopo Bartolo Longo, che è la via dove si fanno i presidi ogni capodanno, e la traversa subito dopo sulla destra, un viale alberato, e si arriva all'ingresso del parco. Altrimenti gli autobus possono essere dal Verano, il 163, che porta sempre a Rebibbia, o per chi viene da Montesacro, il 311 e il 342.
Con la macchina lo stesso si fa. Si prende via Casal dei Pazzi, che è una strada, esatto, in leggera salita, sempre la seconda traversa dopo via Bartolongo, c'è questa traversina alberata che è cieca praticamente, no?
Sì. Finisce con l'entrata del parco.
Dalla metro Rebibbia puoi prendere il 311
anche,
verso
anche.
Corso Piazza Sempione,
sì, Val di Lanzo,
e scendi alla terza fermata su via Casal de Pazzi, esatto, e poco 20 metri dopo trovi la traversa, questa che la vedi alberata, e esatto, finisce proprio all'ingresso del parco.
Ok, allora ci si vede, c'è pure
c'è anche lì l'indirizzo per scriverci, questa, certo, è riferita, ecco, principalmente ai detenuti e alle detenute, che è via Fermocorni senti. Scrivere a famiglia Aguzzano senza numero civico. Mm-hmm. E il CAP è 00156.
Certo, lo stesso delle Bibbie.
Esatto,
0056, tutto esatto. Bene, quindi ci si vede. Allora, alle 13 c'è il pranzo. Sì. E alle 16 inizia questo dibattito organizzato secondo quello che avete detto.
Portate i bambini perché si divertono. Certo. E il tempo sembra che sarà a nostro favore, almeno fino ad oggi.
Ok, io vi ringrazio della vostra presenza e dell'iniziativa che avete fatto.